Questo podcast nasce come parte finale della masterclass Glocalize tenutasi nel settembre 2021 presso l'Istituto Scuola e Futuro di Torino. Questa masterclass era aperta a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni di diversa formazione, pronti a diventare promotori di una lotta ferrea al cambiamento climatico. Abbiamo deciso di porre al centro di questo podcast il ciclo dell'acqua, un argomento che le partecipanti ed i partecipanti al progetto hanno utilizzato come spunto per parlare della crisi climatica. Sperimentare è diventata la parola d'ordine, infatti abbiamo ibridato una varietà di linguaggi audio alla ricerca del più efficace per comunicare la complessità del clima in crisi. Le difficoltà nella produzione sono state non indifferenti, ma le abbiamo affrontate con il miglior spirito di adattamento possibile. Nelle riunioni che hanno preceduto la creazione del podcast, tutto il gruppo di lavoro, ovvero partecipanti alla masterclass, hanno evidenziato con una serie di riflessioni quanto sia difficile comunicare la crisi climatica in generale. All'inizio di ogni puntata verranno proposti stralci di queste riflessioni libere, che non sono diverse da una qualsiasi chiacchierata che ognuno di noi potrebbe fare in un momento di relax e di convivialità con amici. In questa prima puntata del nostro podcast sul ciclo dell'acqua, la questione affrontata è abbastanza semplice. Esiste un modo migliore di un altro per parlare di comunicazione ambientale?
Per me una comunicazione più efficace di un'altra può essere quella visuale.
Pensando anche al motivo per cui abbiamo partecipato alla masterclass, quindi per capire innanzitutto cosa c'è che non va nella comunicazione ambientale, io immagino che comunque siamo arrivati tutti con un'idea, la nostra idea di come dovrebbe essere comunicata, anche partendo chiaramente dal nostro background. Io punto sempre a cercare di comunicare emozioni e creare empatia, cioè nel senso, per me quella è diciamo la chiave, nel senso che nel momento in cui tu riesci a far empatizzare le persone con l'ambiente, uno spera che nel momento in cui tutti vanno a fare questi piccoli passi, questi piccoli gesti quotidiani, allora è chiaro che piano piano si arriva, magari non alla soluzione del problema, però comunque si arriva a migliorare o a comunque a anche forse ad attivare chi sta più in alto, nel momento in cui chi sta in alto vede che chi sta in basso si attiva nella salvaguardia dell'ambiente, eccetera, eccetera, è chiaro che poi le grandi cose possono anche essere fatte.
In realtà quello che ha detto Federica è tutto sensatissimo. Io invece devo ammettere che sono partita cercando, ad esempio, nella masterclass più delle risposte, perché, come abbiamo appena detto, noi stessi ci contraddiciamo, perché lo sappiamo che abbiamo in noi stessi una parte razionale e una parte un po' più emotiva, quindi far parlare questi due aspetti sarebbe essenziale, mentre invece spesso l'emotività ci aiuta di più a avvicinarci a un fenomeno, però anche spiegarlo sarebbe importante, quindi è sempre un po' questo conflitto eterno fra trovare un modo per coinvolgere le persone, per fare in modo che siano coinvolte veramente, mentre magari la freddezza del dato non riesce a spiegarlo. Gli esempi potrebbero essere qualcosa che ci motiva a fare di più.
Secondo me si dovrebbe parlare di questo problema in un modo più familiare, cioè dovrebbe diventare un argomento da tavola, un argomento quotidiano di tutti i giorni. E a chi pensa, ah, ma questo è un argomento molto scientifico, molto specifico, come si fa a parlare a tavola, in famiglia, di un argomento come la crisi climatica, io proverei a rispondere. Noi ci siamo abituati però a parlare di economia, per esempio, in prima serata, oppure nei vari dibattiti. Se ci pensiamo bene, economia ha la stessa radice di ecologia, quindi non cambia molto. Semplicemente che economia vuol dire amministrare la casa, e perché eco significa casa, qui invece è parlare di casa, che dovrebbe anzi essere addirittura più semplice. Quindi secondo me dovremmo semplicemente avere meno paura, più che come parlarne, iniziamo secondo me a parlarne. Poi vediamo anche come affrontarlo questo problema, anzi solo attraverso il dibattito poi si può arrivare a una soluzione.
Ci deve essere sia una parte diciamo più teorica, in cui si acquisiscono delle conoscenze, una parte di acquisizione di comportamenti che poi andrebbero seguiti nel quotidiano, e che permettono appunto una maggiore sostenibilità delle nostre azioni.
Non a caso abbiamo un cervello che è diviso in due emisferi, una parte sicuramente più ricettiva verso l'emotività e quindi anche una cosa che abbiamo imparato dalla masterclass è l'emotività del linguaggio. Quindi stare ben attenti alle parole che si usano, come si usano, ogni espediente è importante per far arrivare un messaggio, ma questo messaggio arriva soprattutto attraverso le emozioni, secondo me. E le emozioni sono anche il metodo che noi usiamo per apprendere. Quindi i dati, sì, importanti, però veicolati in un certo modo. E come dicevo, secondo me un tipo di comunicazione molto... che è funzionale in questo senso è quella visiva, come per esempio la fotografia.
Oro Blu, un podcast per chi ha sete di conoscenza, creato dalla Masterclass Global Ice, giovani guardiani del clima intorno a noi 2021. Puntata 1. Evaporazione.
E quindi come iniziamo a raccontare un ciclo? Forse da un semplice esperimento. Mettete una pentola sul fuoco e dimenticatecela sopra per 20-30 minuti. Raggiunti i 100 gradi, l'acqua inizia a bollire, bollendo evapora. In realtà è ancora più specifico di così. Il fenomeno dell'evaporazione interessa solo la superficie del liquido e consiste nel trasferimento di molecole dalla superficie del liquido all'aeriforme che la sovrasta. È una cosa interessante. Sarebbe pure fantascientifica se non ci fossimo così abituati.
Sì, certo, interessante come aneddoto iniziale. Ma ci vuole qualcosa di più convincente per questo podcast, mi spiego? Non so, qualcosa che sconvolga l'ascoltatore, qualcosa di straordinario, capisci? Qualcosa che sembra andare oltre l'ordinario, qualcosa che abbia sconvolto anche il suo scopritore. Un po' come quella storia dei fiumi volanti.
Dei fiumi che volano?
Chiudi gli occhi. Immagina di entrare nella foresta amazzonica. Quello che abbiamo sempre creduto essere il polmone verde del pianeta, oggi scopriremo essere un polmone blu.
Blu.
Non ti sembra di essere già lì? La foresta dell'Amazzonia è l'unico luogo al mondo in cui l'umidità aerea non dipende dall'evaporazione degli oceani, ma dalla traspirazione degli alberi. Gli scienziati hanno stimato che se ogni giorno da Rio delle Amazzoni vengono riversate nell'oceano 17 miliardi di tonnellate d'acqua, nello stesso lasso temporale, dalla giungla, se ne innalzano verso l'atmosfera 20 miliardi. Un albero di grandi dimensioni riesce a succhiare acqua fino a una profondità di 60 metri e a produrre fino a 1000 litri d'acqua al giorno. Immagina questo procedimento per tutti gli alberi dell'Amazzonia.
Ti rendi conto che mi stai dicendo che l'acqua evapora dagli alberi?
Traspira, non evapora. Ma aspetta, non è questa la scoperta sconvolgente. Abbiamo detto che deve essere qualcosa di straordinario, no? E allora ecco che ci arriviamo. Tutto è cominciato con un viaggio.
Come con un viaggio?
Sì, hai capito bene. L'incredibile aviatore Moss, il primo a completare il giro del mondo su un aliante a motore nel 2001, un giorno, sorvolando l'Amazzonia, aveva notato come l'umidità dell'aria formasse, in alcuni punti, una sorta di, come posso dire...
Fiume?
Non volevo essere così didascalica. Diciamo, corridoio d'acqua. Aveva appena scoperto il primo fiume volante. Lo capirà solo dopo averne parlato con il professor Nobre, con il quale Moss darà il via al progetto dei fiumi volanti. Ricapitolando, da uno straordinario sistema di miliardi di alberi traspira un'ingente quantità d'acqua. L'evapotraspirazione è la grandezza che indica la quantità di acqua che, sia dal terreno e sia dalle piante, passa nell'aria allo stato di vapore, creando dei veri e propri fiumi volanti. Grazie al vento, questi possono scorrere intorno al pianeta, diffondendo umidità e acqua dolce sotto forma di correnti di nuvole e piogge, essenziali per la regolazione del ciclo vitale della Terra.
Ma io non li ho mai sentiti, ma siamo sicuri che esistano veramente?
Guarda, sapevo che me lo avresti chiesto. Hai presente Salgado? Sebastião Salgado? uno tra i più importanti fotografi di tutti i tempi? Colui che aveva documentato tutte le atrocità del Ruanda? Beh, ecco, anni fa ha deciso di tornare nella sua casa natale, il Brasile. Doveva riprendersi da tutte le brutture della guerra che aveva documentato. Arriva in Brasile e trova anche qui una desolazione incredibile dovuta alla deforestazione. Un intero ecosistema annientato. Nel frattempo era avvenuta la scoperta dell'aviatore Moss. Secondo te, un fenomeno così straordinario poteva essere ignorato da Salgado? Ha deciso allora di raccontare, a modo suo, ovvero attraverso la fotografia, una nuova storia dell'Amazzonia. Non solo quella del polmone verde, ma anche del suo cielo, del suo polmone blu. Approcciandosi in volo, ha catturato nelle sue istantanee i fiumi volanti. E poi in un'intervista ha rivelato qualcosa di ancora più incredibile. Non esistono solo fiumi che aleggiano nell'aria dell'Amazzonia. I fiumi volanti si muovono. In Congo c'è un fiume volante vasto quasi quanto quello amazzonico, ma anche in Cina e in Russia ce n'è uno che arriva dall'Oceano Atlantico settentrionale e che è stato danneggiato dagli incendi in Siberia. Altri si muovono in India, Indonesia, America del Nord e in Europa. Ti sto quindi dicendo che molte zone del nostro pianeta nascondono un loro polmone blu. E chissà quante volte abbiamo camminato durante i nostri viaggi in giro per il mondo, così in maniera spensierata, sotto un gigantesco e invisibile fiume volante.
Probabilmente in questo momento sarete tutti con il naso all'insù, nella speranza che il vento abbia trasportato i fiumi volanti fino a casa vostra. Non immaginate anche voi un mondo sottosopra? È come se potessimo osservare i fiumi da una nuova prospettiva. In fondo, noi conosciamo solo la superficie dei fiumi, e fino a poco tempo fa li pensavamo composti solo da acqua liquida. Qui invece tutto cambia. Possiamo osservare dei fiumi insoliti che, se studiati da vicino, si scoprono essere composti da piccole molecole di vapore acqueo. Ma cos'è esattamente il vapore acqueo?
Come tutti i gas, anche il vapore è formato da molecole di dimensioni infinitesimali che si diffondono nell'atmosfera. Gli studi hanno dimostrato che mari, laghi e fiumi producono circa il 90% dell'umidità presente in atmosfera con l'evaporazione. Il rimanente 10% proviene dalle piante grazie al processo di evapotraspirazione, ovvero il trasporto di acqua attraverso le piante dalle radici ai piccoli pori presenti sulla faccia inferiore delle foglie, dove si trasforma in vapore e viene rilasciato in atmosfera. È un po' quello che accade anche con la sudorazione negli esseri umani. Ovviamente non vedremo mai le foglie sudare, ma la quantità d'acqua immessa in atmosfera dalle piante è davvero tanta. Si è calcolato, per esempio, che una grande quercia può traspirare 150.000 litri di acqua all'anno. Questo ci aiuta a capire l'importanza della copertura vegetale del nostro pianeta, soprattutto nelle grandi foreste tropicali e in quelle di conifere delle zone temperate e fredde. Alla luce di quanto appena detto, risulta ovvio che il disboscamento sia una delle pratiche che maggiormente incide sul ciclo dell'acqua, sia a livello planetario che soprattutto locale. La foresta amazzonica produce dal 50 all'80% delle proprie precipitazioni attraverso l'evapotraspirazione. I fiumi volanti, fotografati da Salgado, confermano quanto già detto sul vapore acqueo ed il suo ruolo fondamentale per la vita del pianeta. Tuttavia c'è un lato oscuro al quale raramente si pensa. Questo gas, infatti, è uno dei responsabili dell'effetto serra. Non certo il principale, ma contribuisce al fenomeno. Se poi lo mettiamo in relazione con il cambiamento climatico e il riscaldamento del pianeta, la logica ci porta ad una conclusione poco rassicurante. In pratica, più la Terra si riscalda, più acqua evapora, e più vapore acqueo si forma, con un incremento dell'effetto serra. Il tutto in un circolo che porta la Terra a riscaldarsi sempre di più. L'atmosfera non ha una capacità illimitata di accogliere vapore acqueo, e quindi ci si potrebbe chiedere ragionevolmente se questo ha comportato finora un aumento delle piogge. Il problema è stato analizzato dai ricercatori del National Center for Atmospheric Research, utilizzando i dati meteo delle precipitazioni degli ultimi 100 anni e applicando sofisticati modelli di circolazione atmosferica su larga scala. Gli studiosi hanno dimostrato che a livello globale si ha un aumento delle precipitazioni dell'1-2% per ogni grado in più di temperatura dell'atmosfera. Questo è dovuto a una maggiore evaporazione dagli oceani. Tuttavia, il complesso sistema della circolazione atmosferica fa sì che le precipitazioni non siano omogenee. Cosicché, nell'area presa in esame, l'intero emisfero nord si sono osservati aumenti delle precipitazioni dell'Eurasia settentrionale e sul Nord America, mentre sono significativamente diminuite sulle regioni centrali degli Stati Uniti e nel sud dell'Eurasia. Per ora, chilometro cubo in più o in meno, il volume di acqua, vapore acqueo compreso, presente nell'atmosfera è di circa 12.900 milioni di chilometri cubi.
I fiumi volanti danno sicuramente un tono poetico alla tanto temuta evaporazione che ci costringono a studiare a scuola. Ma, come abbiamo visto, in un attimo la poesia si traduce in una triste realtà che ci conferma per l'ennesima volta quanto sia impattante l'attività umana sul ciclo dell'acqua. Per capire meglio qual è il ruolo degli esseri umani, abbiamo chiesto al fisico dottor Claudio Cassardo di rispondere ad alcune domande.
Come fa un liquido a diventare gas? E poi, lo fanno tutti i liquidi?
Diciamo in linea di massima sì, un liquido per diventare gas ha bisogno che le molecole assorbano energia. L'energia può essere data da degli urti derivanti da altre molecole, per esempio le molecole di aria urtano le molecole di acqua e trasferiscono energia. Le molecole sulla superficie dell'acqua con questa energia in più riescono a liberarsi vincendo le energie che le legano alle altre molecole di acqua. Ci sono tutte delle forze fisiche in gioco, però con questa energia addizionale si liberano. È come se uno ricevesse una spinta da un altro e attaccato alle altre persone perché le tiene per mano, ma con quella spinta riesce a liberarsi. A quel punto questa molecola diventa vapore acqueo, quindi è diventato un gas.
Perché il vapore acqueo è un gas a serra?
Perché assorbe la radiazione infrarossa. Il vapore acqueo, diciamo, è relativamente trasparente alla radiazione solare, quindi la radiazione che ci arriva dal Sole arriva sulla superficie terrestre, scalda il suolo caldo riemette radiazione che è infrarossa e questa radiazione infrarossa viene assorbita dal vapore acqueo, da CO2, anidride carbonica, dal metano e da tanti altri gas serra. Il vapore acqueo è quello che ne assorbe complessivamente di più. E quindi se non ci fosse il vapore acqueo questa energia andrebbe via e quindi la Terra globalmente sarebbe meno calda perché perderebbe più energia. Col vapore acqueo l'atmosfera l'assorbe e poi la riemette verso la Terra, quindi si crea un complesso di radiazione che va e viene, rimbalza tra la superficie terrestre e l'atmosfera e complessivamente si scalda la superficie terrestre.
Quando il vapore acqueo diventa visibile?
Mai. Per vederlo deve avere una videocamera speciale che guardi nell'infrarosso, in particolare in certe lunghezze d'onda in cui lui assorbe la radiazione e quindi la riemette anche. Quando si vede una pentola d'acqua che sta bollendo, c'è del fumo che sale sulla pentola d'acqua, quello non è vapore acqueo. C'è sicuramente il vapore acqueo ma noi non lo vediamo. Quella è acqua, è una nube quella che vediamo salire, perché il vapore acqueo evapora sulla superficie del liquido che sta bollendo e poi salendo ricondensa subito formando una nube.
Vapore e vapore acqueo sono la stessa cosa?
Sì, diciamo nel gergo, perché in realtà il vapore è lo stato gassoso di qualunque sostanza.
Quali sono le variazioni meteorologiche che la concentrazione di vapore acqueo in atmosfera può comportare?
Sicuramente il vapore acqueo è coinvolto nei processi di evaporazione e condensazione. La condensazione vuol dire che si creano delle goccioline d'acqua in atmosfera che sono poi la base delle precipitazioni. Quindi più aumenta la concentrazione di vapore acqueo e più è facile che si formino poi per condensazione tante goccioline d'acqua e quindi che piova di più. Un'atmosfera più ricca di vapore acqueo dovrebbe dare più precipitazioni. Il problema del clima è che non è detto che le dia ovunque. In generale sì, sul sistema Terra, ma magari può essere, per dire, faccio solo un esempio simbolico, che in Italia piova di più e in Francia di meno. Per esempio, nei cambiamenti climatici previsti, il Nord Europa dovrebbe essere una zona in cui pioverà di più. Invece la zona subtropicale dovrebbe piovere di meno. Globalmente sulla Terra pioverà di più con un clima più caldo perché ci sarà più vapore acqueo. C'è anche un altro aspetto, un clima più caldo vuol dire temperature maggiori. In fisica la temperatura è la misura dell'energia cinetica delle molecole in media, quindi più caldo, più energia cinetica, vuol dire che tutti i processi sono più energetici e quindi i temporali sono più intensi. E quindi da un lato ho il temporale più intenso, quindi venti più forti, dall'altro ho precipitazioni che possono essere anche più intense perché fa più caldo. Combinando le due cose ho degli eventi che localmente possono essere più intensi, però sono limitati perché i temporali sono di dimensioni piccoline.
In che modo l'attività dell'uomo può influenzare, più o meno direttamente, la formazione di vapore acqueo che si disperde in atmosfera?
Ecco, questa è una bella domanda, nel senso che da un lato posso dire influenza poco. Perché per fortuna il vapore acqueo è l'unico gas serra su cui le attività umane non hanno un'influenza diretta particolarmente sensibile. Allora, qualcuno può dire, ma noi scaldiamo le caldaie a condensazione e mettono vapore acqueo? Sì, quindi le attività umane in generale aumentano l'emissione, ma è un quantitativo minuscolo, non è quello che crea dei problemi. Noi creiamo i problemi mettendo soprattutto anidride carbonica, metano, eccetera, che sono gas serra. Scaldano l'atmosfera. Abbiamo detto che l'atmosfera più calda contiene più vapore acqueo e allora è un effetto indiretto il nostro. Cioè noi non emettiamo tanto più vapore acqueo, ma creiamo i presupposti perché l'atmosfera ne contenga di più. Quindi favoriamo un processo naturale che fa crescere il vapore acqueo mediante tutti i processi antropici che invece fa aumentare tutti gli altri gas serra, cioè un effetto secondario.
Le eventuali tecnologie e strategie sperimentate allo scopo di ridurre l'impatto delle attività dell'uomo sul riscaldamento globale potranno incidere sulla concentrazione di vapore acqueo in atmosfera?
Eh sì, nel senso che abbiamo detto prima, perché tutto quello che dobbiamo fare adesso e nel più breve tempo possibile è ridurre il più possibile le emissioni di gas serra, escluso il vapore acqueo, nel senso che, come dicevo, lì non possiamo agire direttamente. Non emettendo più questi gas serra, la loro concentrazione in alcuni casi tenderà a diminuire, tipo il metano ha una vita media abbastanza breve e quindi decadrà. Purtroppo l'anidride carbonica no, quindi quella che abbiamo emesso dal 1750 starà lì ancora un bel po'. E quindi globalmente io vedo un effetto globalizzato dei gas serra che per un po' rimarrà costante a livello anche di concentrazione, poi, ma 1 o 2 secoli più avanti inizierà a diminuire. A quel punto la temperatura media dovrebbe stabilizzarsi e quindi per quello che abbiamo detto prima anche il quantitativo di vapore acqueo tenderà a stabilizzarsi perché è legato alla temperatura. Se riuscissimo a zerare l'emissione nel 2050, forse entro il 2100 arriviamo alla stabilizzazione delle concentrazioni. Le emissioni si saranno azzerate, forse non di tutti, tutti i gas serra, di alcuni, quelli più facili, e quindi si va verso la stabilizzazione a fine secolo, anche della temperatura. Quello sarebbe l'obiettivo massimo di Parigi, stabilizzare 1,5 gradi o a 2 gradi. E se si stabilizza la temperatura, si stabilizza anche il vapore acqueo, perché sono legati.
L'impatto dell'uomo sul ciclo dell'acqua è quindi innegabile, i dati lo dimostrano. Se già adesso le deforestazioni stanno avendo ripercussioni disastrose sul fenomeno dei fiumi volanti, se non interveniamo e se questi fiumi dovessero scomparire, potremmo veramente ricrearli?
Avete ascoltato Oro Blu, un podcast per chi ha sete di conoscenza. Testi di Federica Benedetti, Elena Bonvecchio, Sabrina Moles, Carola Speranza, Valeria Guardo e Mauro Viviani. Supervisione tecnica di Stefano Moretto e Angelo Moietta. Supervisione progetto e produzione di Pierpaolo Bonante.